Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono, saluto e ringrazio Mario Scatton che è in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia. Quest'oggi presso la nostra emittente, la Radio Vaticana, si è svolto un convegno per presentare il secondo rapporto nazionale dell'European Migration Network. Che cos'è questa rete, appunto rete europea per le migrazioni? È una rete che è nata per rispondere alle esigenze di informazione delle istituzioni comunitarie, dunque delle istituzioni europee, per quanto riguarda proprio il tema dell'immigrazione, fornire informazioni aggiornate, obiettive, attendibili e confrontabili, comparabili da Stato a Stato proprio sull'immigrazione. La Commissione europea gestisce, coordina questa rete in cooperazione con i punti di contatto nazionale designati in ciascun Stato membro. In Italia, come Stato membro, referente dell'iniziativa è il Ministero dell'Interno, e in particolare il Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione, che su segnalazione della Caritas italiana ormai da molti anni ha incaricato di lavorare proprio a questi dati, di fornire dati sull'immigrazione in Italia, proprio il Centro Studi e Ricerche IDOS, dunque il Centro Studi che si occupa del dossier statistico Caritas Migrantes, che spesso è anche protagonista delle nostre trasmissioni. Oggi è stato presentato presso questo convegno alla Radio Vaticana dunque il secondo rapporto di questa rete europea delle migrazioni, che ha come titolo Minori non accompagnati, ritorni assistiti, protezione internazionale. Dunque delle tematiche di grande attualità per quanto riguarda il mondo delle migrazioni in Europa, in particolare in un paese come l'Italia, proprio in mezzo al Mediterraneo, come sapete spesso punto di arrivo dei migranti che arrivano dal sud del mondo. Io vi presento subito i tanti ospiti che dal convegno sono arrivati qui nel nostro studio e ci aiuteranno con alcuni commenti, alcune spiegazioni a entrare in questo rapporto, ma più che altro ci aiuteranno a capirne l'importanza di temi che magari non tanto spesso vengono sollevati quando si parla di politiche migratorie. Saluto e ringrazio subito il viceprefetto Maria Grazia Colosimo del Ministero dell'Interno. Buon pomeriggio, viceprefetto, grazie.
Grazie, buongiorno.
Con noi anche Antonio Ricci del Centro Studi IDOS, che proprio ha illustrato questa mattina i contenuti di questo rapporto. Dottor Ricci, grazie.
Buongiorno a tutti.
E abbiamo anche una rappresentanza tra virgolette ecclesiale, padre Giovanni Lamanna del centro Astalli, spesso nostro ospite telefonico, abbiamo la fortuna di averlo in carne e ossa. Ben trovato padre Giovanni.
Grazie, buongiorno.
E a trarre le conclusioni del convegno è stato oggi Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, una delle due realtà proprio che sono dietro a questa redazione di cui Antonio Ricci fa parte, Caritas Migrantes, appunto, che sono dietro questa redazione del dossier statistico. Monsignor Perego, direttore della Fondazione Migrantes, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, io cercherei proprio di capire un po' l'importanza che ha questo rapporto presentato questa mattina, rapporto che, come diceva Franco Pittau, responsabile dell'IDOS, in qualche modo è rivolto proprio all'opinione pubblica, perché uno degli scopi di questa rete europea per le migrazioni, usiamo la terminologia italiana, è proprio quella di far conoscere all'opinione pubblica le realtà, le problematiche, ma anche le buone pratiche che sono legate all'immigrazione, perché sicuramente il convegno di oggi ha dimostrato come esistano delle politiche concrete, una rete che in qualche modo poi sottintende una serie di politiche concrete molto positive per quanto riguarda l'integrazione, per quanto riguarda gli altri problemi legati all'immigrazione. Ecco, chiederei al viceprefetto Maria Grazia Colosimo un po' di illustrarci l'importanza che ha questa rete e in particolare farci capire i progetti che la vostra direzione centrale per le politiche dell'immigrazione presso il Ministero sta attuando o alle quali sta lavorando proprio per aiutare questo processo in qualche modo di politiche buone per quanto riguarda l'immigrazione.
Grazie, sì, la rete nasce nel 2002, è da allora che il Ministero dell'Interno collabora attivamente con il Centro Studi DOS con la Caritas. È una collaborazione molto preziosa e molto fattiva, e si sta concretizzando in questi ultimi tempi, ci sta dando risultati apprezzabili. Uno di questi è proprio, siamo arrivati alla presentazione di questo secondo rapporto EMN, che condensa i tre studi fatti dalla rete nel 2009, nell'anno precedente. Ci saranno altre iniziative del genere per in prosieguo di tempo, perché uno degli obiettivi della rete europea per le migrazioni non è solo quello di fornire informazioni affidabili, aggiornate e comparabili, come diceva lei poc'anzi, alle istituzioni comunitarie degli Stati membri, ma di cercare di informare il più possibile l'opinione pubblica, e quindi in ultima analisi di porsi al servizio non solo delle istituzioni comunitarie nazionali, ma anche dei cittadini. Sicuramente lo faremo, diciamo, grazie al supporto appunto del Centro Studi IDOS, e facendo emergere il ruolo del Ministero dell'Interno, che non è soltanto un ruolo di cattivo, tra virgolette, ma è anche un ruolo, e fondamentalmente un ruolo che tende alla integrazione assolutamente dei cittadini extracomunitari che stanno sul nostro territorio. L'integrazione, per concretizzarsi effettivamente, ha bisogno, diciamo, di strumenti economici, finanziari, e come diceva il prefetto stamattina, questi strumenti ce l'abbiamo grazie, diciamo, ai fondi che l'Unione Europea mette a disposizione. Sono i quattro fondi, di cui uno è gestito proprio dalla Direzione Centrale delle Politiche dell'Immigrazione e Asili, il Fondo Integrazione, ed è rivolto ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che stanno in Italia da almeno 5 anni. Il discorso, diciamo, sui fondi sarebbe molto lungo e fuorviante forse rispetto a quello che è l'oggetto della conversazione di oggi, e quindi la presentazione di questo secondo rapporto, che ci è servito anche per fare conoscere ai più l'attività di questa rete europea sulle migrazioni, che nasce dal bisogno, come ripeto, di fornire informazioni alle istituzioni comunitarie e nazionali, però deve essere rivolta sempre il più possibile ai cittadini. Questo lo faremo in prosieguo di tempo, avvalendoci, come ripeto, dell'assoluta collaborazione fattiva ed operosa del Centro Studi IDOS.
Viceprefetto, so che lei deve lasciarci, le faccio solo un'altra domanda. Proprio questa mattina, durante il convegno di presentazione di questo rapporto dell'European Migration Network, il prefetto Malandrino, che proprio dirige il Dipartimento, la direzione centrale per le politiche dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, di cui lei fa parte, ricordava proprio alcuni dei campi in cui questa direzione centrale è attiva per quanto riguarda proprio il lavoro. Gli immigrati sono i primi a perdere il lavoro, parlava dell'alfabetizzazione, l'orientamento, parlava di trasmissioni che poi proprio la RAI realizzerà proprio per permettere questo tipo di integrazione dei giovani immigrati. Ecco, tutto ciò crea un quadro, come diceva lei, che dà un'immagine del Ministero dell'Interno assolutamente diversa, sì, da quella diciamo della struttura cattiva che, per fare un esempio proprio immediato, si occupa di respingimenti, per dirne una. Ecco, secondo lei come fare, insomma, per un po' sfatare questo luogo comune, e perché secondo lei c'è questo luogo comune, quel suo punto di vista?
Beh, l'immigrazione ha due facce, quello è fuori discussione, ha la faccia buona e la faccia cattiva. I respingimenti e le espulsioni esistono perché l'Italia fa parte dell'Europa ed è chiamata, diciamo, ad agire secondo canali che non sono solo quelli dettati dalla politica nazionale, ma fa parte, diciamo, di questo ambito più allargato, quindi deve stare in linea con quelle che sono le indicazioni che provengono dall'Unione Europea. L'Italia deve stare in linea anche per quanto attiene, diciamo, l'aspetto dell'integrazione, ed è questo l'aspetto, diciamo, che è meno conosciuto perché ha un impatto, diciamo, meno impressivo sull'opinione pubblica, però è su questo che noi dobbiamo costruire la nuova immagine, no, o meglio, l'altra faccia del Ministero dell'Interno, che, ripeto, istituzionalmente è chiamato non solo, diciamo, a respingere e ad espellere, ma è chiamato, diciamo, a porre in essere tutti gli strumenti utili e necessari per garantire la piena integrazione degli stranieri in Italia. Questo, ripeto, lo fa, e le progettualità di cui lei faceva poco fa accenno rientrano tutte nel Fondo Europeo Integrazione, che ha delle cadenze, diciamo, ben precise, possono presentare progetti a livello territoriale. Ecco, il termine mi pare sia scaduto a febbraio di quest'anno per l'anno in corso, per cui sarà utile affrontare assolutamente il discorso, diciamo, dell'integrazione, della possibilità di accesso al fondo in prossimità, diciamo, delle prossime scadenze.
Io ringrazio molto il viceprefetto Maria Grazia Colosimo della Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione del Ministero dell'Interno per essere stata con noi. Ancora buona giornata.
Grazie, buongiorno.
E noi continuiamo con gli altri ospiti che sono con noi in studio. Chiedo subito al dottor Antonio Ricci del Centro Studi IDOS di spiegare brevemente, per quanto è possibile, ai nostri ascoltatori il titolo di questo secondo rapporto, che contiene tre argomenti diversi: minori non accompagnati, ritorni assistiti, protezione internazionale. Sono termini che, quando si parla di politiche migratorie, ogni tanto vengono usati, ma non molto spesso, proprio perché sono anche delle fattispecie dal punto di vista proprio concreto, anche giuridico, politico, che forse abbisognano, no, di essere ancora meglio inserite nella nostra realtà italiana, non è vero?
Sì, sono particolarmente complesse e delicate, quanto molto spesso anche fraintese o comunque assunte con un pizzico di superficialità. I minori non accompagnati sono chiaramente dei minori soli, dei minori che arrivano in Italia con spinti da una serie di ragioni che è molto complessa, e che nella loro permanenza in Italia chiaramente vedono la situazione di vulnerabilità intrinseca in quanto minori raddoppiarsi proprio per la complessità delle ragioni per cui sono venuti. L'Italia è uno dei principali paesi di accoglienza in Europa, sono circa 8.000 i minori non accompagnati che ogni anno sono segnalati, quindi un numero molto alto, ed è un numero che chiaramente porta a riflettere su come nella nostra società e determinate situazioni di vulnerabilità si vengano a creare e in qualche maniera ad incancrenire. Questi minori non accompagnati nel loro percorso partono da tutte le parti del mondo, possono partire dal Sud America, possono partire soprattutto da situazioni di conflitto, quindi per esempio dall'Afghanistan, dall'Iraq, dalla Palestina.
Ecco, nel rapporto ci sono proprio quattro motivi per cui questi minori tentano l'ingresso in Italia: sono in fuga, come diceva lei, da guerre, persecuzioni, conflitti, sono mandati, cioè sollecitati ad emigrare per ragioni economiche, sono attratti da nuovi modelli e stili di vita, sono spinti dalla destrutturazione sociale. Durante il convegno di oggi, padre Lamanna, che è qui con noi, direttore del Centro Astalli, che si occupa proprio dei rifugiati, insomma dei richiedenti asilo qui a Roma, notava come è un po' particolare che esistano dei minori che sono attratti da nuovi modelli e stili di vita in Italia, o almeno notava qualcosa del genere, no? Perché voi nella vostra esperienza pratica invece vedete che quando le persone si trovano qui e ottengono con molta difficoltà lo stato di rifugiati, poi però non hanno una vera e propria tutela dal punto di vista giuridico-politico, quindi è, come dire, paradossale che siano attratti da una realtà in cui poi quando si trovano in grossa difficoltà. Dico bene, padre Lamanna?
Sì, son due punti. Il primo è a cosa corrisponde la protezione che viene riconosciuta su un documento. Concretamente cosa vuol dire e cosa significa per le persone? Che opportunità vengono date a queste persone? L'altro punto è che mi colpiva, appunto, mi colpivano i dati del rapporto, è i ragazzi, ad esempio afghani, la maggior parte non intendono fermarsi in Italia, ma sono costretti a rimanerci perché una volta fermati dalla polizia gli vengono prese le impronte e sono costretti a rimanere in Italia per la Convenzione di Dublino, che è un altro punto delicato, che è l'Unione Europea, sulla quale l'Unione Europea dovrebbe lavorare trovando delle soluzioni, soprattutto per quei casi in cui il ragazzo afghano riesce a passare nonostante le impronte attraverso la frontiera e entrando in un altro paese europeo, e poi lì inizia un suo percorso. A un ulteriore controllo si verifica che il suo primo arrivo è stato in Italia, deve azzerare il percorso che ha fatto per essere rispedito in Italia. C'è da dire anche, bisogna dirlo senza voler fare polemiche, senza essere distruttivi nell'essere critico, ma volendo essere propositivi, attraverso i vari rapporti, non ultimo quello di, presentato stamattina, noi abbiamo la fotografia reale di quello che accade in Italia e ci deve aiutare a migliorare. Ora, un altro effetto che porta a desiderare di uscire dall'Italia è il fatto che si arriva in altri paesi dove gli standard di accoglienza sono migliori rispetto ai nostri. Quindi questo è un invito a migliorare la nostra condizione. È vero che siamo regolati a livello europeo da direttive dell'Unione Europea che ci dicono al di sotto di questo standard non puoi andare, però nulla ci impedisce di migliorarlo e di essere propositivi nel miglioramento rispetto agli altri. Una domanda che pongo all'attenzione di tutti è, siccome il viceprefetto parlava di volto buono, volto cattivo, come mai deve essere il Ministero dell'Interno a preoccuparsi di aspetti sociali? Va bene la sicurezza, ok, vediamo se ha titolo a rimanere in Italia, con chi abbiamo a che fare,
certo.
Però per quanto riguarda i processi di integrazione, il cammino di offerta di opportunità, siamo sicuri che il Ministero dell'Interno
sia la struttura adatta. Ecco, torniamo al dottor Antonio Ricci del Centro Studi IDOS. Dunque anche l'aspetto, il tema dei minori stranieri non accompagnati mostra, secondo questo rapporto, in Italia degli aspetti di problematicità in qualche modo.
Sì, certo, da questo punto di vista, di fronte a un numero così consistente, chiaramente il sistema d'accoglienza non ha le risorse adeguate. È capitato nel 2008 che il budget che era stato riservato si esaurisse dopo 2 mesi, il budget annuale, e da questo punto di vista chiaramente il sistema d'accoglienza non è congruo rispetto alle aspettative di questi minori che arrivano. E poi ci sono anche una serie di richiami, di sirene, che più che sirene sono degli orchi, che in qualche maniera tendono a richiamare questi minori nelle mene del traffico degli esseri umani. Quindi in un quadro così complesso, chiaramente l'elemento di maggiore problematicità è sapere che dalla prima accoglienza il 40-50% dei minori non accompagnati sparisce, e non è solo una questione di volontà del diretto interessato, ma è un contesto che non dà altre alternative. La qualità dell'accoglienza sta migliorando lentamente, ci sono state delle indagini sul campo che hanno visto che cominciano ad esserci delle figure professionali ad hoc, mediatori e psicologi eccetera, ma non è solo questo, perché comunque ci troviamo di fronte a dei bambini che sono comunque degli adulti precoci, in molti casi hanno delle aspettative, hanno dei modi di pensare e che comunque vanno tenuti in considerazione.
Ecco, l'ingresso dei minori stranieri non accompagnati in Italia, lei diceva questa mattina, se ho capito bene, si connette con il fenomeno degli sbarchi, come quelli tipici a Lampedusa, che vediamo spesso sulle prime pagine dei giornali.
Purtroppo è un elemento emergenziale molto significativo, perché dall'inizio del 2000 fino al 2008 un numero molto significativo, a Lampedusa sono stati quasi 1900 i minori non accompagnati sbarcati nel 2008, e molti di questi dall'Egitto. Quindi ci troviamo di fronte a veramente delle emergenze anche facilmente individuabili in qualche maniera. L'elemento drammatico è che questi 1900 sbarcati a Lampedusa sono spariti nella fase della prima accoglienza in gran parte. E questo purtroppo per un paese come il nostro, dove tra l'altro l'attenzione al sociale è così forte, è un elemento che ci deve portare a riflettere che qualcosa non va.
Ecco, c'è una coincidenza che oggi il direttore della Radio Vaticana, Padre Lombardi, in apertura del vostro convegno sottolineava che quest'anno proprio la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2010 e quindi il relativo messaggio di Benedetto XVI era dedicato proprio ai migranti e ai rifugiati minorenni. In questo senso lo chiedo a Monsignor Perego, direttore della Fondazione Migrantes, questo uno dei tre temi di questo rapporto dello European Migration Network, minori non accompagnati, è un tema che sollecita fortemente proprio anche la pastorale cattolica, la pastorale cristiana.
Certamente, da sempre nella rete ecclesiale l'attenzione ai minori ha sollecitato varie forme di protezione, non solo oggi ma anche precedentemente nella nostra storia sociale. Pensiamo semplicemente a tutta la rete, ad esempio, legato al mondo degli istituti religiosi come i salesiani ed altri. Effettivamente alla Radio Vaticano avevamo presentato il messaggio della giornata mondiale delle migrazioni e avevamo posto l'attenzione effettivamente sul tema dei minori non accompagnati come uno dei temi centrali nella costruzione del nostro paese, del domani, ma al tempo stesso una delle buone prassi importanti che va implementata, il programma che i comuni gestiscono e a cui tutta la realtà ecclesiale collabora. Oltre il 70% dei minori non accompagnati sono ospiti sostanzialmente nelle strutture ecclesiali, indica come sia uno dei tasselli fondamentali della nostra rete sociale anche ecclesiale, sia anche uno dei tasselli fondamentali per costruire un'Europa sociale. Quindi credo che questo volto di minori non accompagnati sia uno dei volti importanti che il rapporto presenta, ma al tempo stesso uno degli elementi su cui all'interno delle buone prassi europee l'Italia può dare un valore aggiunto in senso significativo, proprio per la larga esperienza che oggi porta a ospitare, accogliere e a tutelare circa 8.000 minori in un anno. Resta il problema chiaramente che, come dicevamo, questa rete di accoglienza non venga spezzata nel compimento del 18° anno d'età. Questo è uno dei problemi su cui la politica ma anche le istituzioni devono essere molto attenti, in modo tale che effettivamente il 18° anno d'età non concluda un percorso e non lo annulli, ma diventi un momento importante su cui si investe in termini di professione sociale, in termini di professionalità, in termini di accompagnamento, con un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro che diventa uno degli strumenti fondamentali per far incontrare anche nel nostro paese domande e offerte di lavoro.
Grazie a Monsignor Perego, direttore della Fondazione Migrantes. Ora chiedo ai nostri ospiti, ci fermiamo solamente un attimo e sentiamo i titoli del TG1 che sono andati in onda 4 minuti fa, poi subito dopo, non vi trattengo più di altri 10 minuti, subito dopo ci ricolleghiamo proprio a quanto diceva Monsignor Perego, perché oggi durante il convegno è stato proprio, mi pare lei, dottor Ricci, ha evidenziato questa particolarità della nostra legislazione, per cui i minori stranieri non accompagnati, quando si ritrovano al compimento della maggiore età, quando compiono 18 anni, hanno delle grosse difficoltà a veder convertita questo loro status giuridico in un vero e proprio permesso di soggiorno, proprio per una norma inserita nel recente pacchetto di sicurezza. Dunque i minori al compimento dei 18 anni si ritrovano di fronte a delle alternative che sono quelle dell'allontanamento, credo, insomma, oppure di trovarsi nella clandestinità in qualche modo. Vedo dal suo cenno che sta dicendo una cosa giusta. Allora sentiamo i titoli del TG1 e poi torniamo in studio con i nostri ospiti. Vi ricordo, ci stiamo occupando del secondo rapporto dello European Migration Network, della rete europea sulle migrazioni, che è stato presentato oggi qui alla Radio Vaticana per quanto riguarda il punto nazionale di contatto in Italia, per quanto riguarda dunque la situazione in Italia. I titoli del TG1 di oggi.
John Elkann si insedia alla presidenza della Fiat, i conti del primo trimestre verso il pareggio, Marchionne usciamo forti dalla crisi. Ventotene la morte delle due ragazzine travolte dalla frana, secondo un documento della regione Lazio il luogo del crollo era l'unico sicuro. In Europa traffico aereo verso la normalità, garantito il 75% dei voli, in Islanda l'eruzione continua ma perde intensità. Strage Viareggio, 7 indagati per l'esplosione del carro cisterna che provocò 32 vittime, ma l'inchiesta non è conclusa. A Malta ho condiviso la sofferenza delle vittime della pedofilia, lo dice il Papa all'udienza generale ricordando il suo viaggio nell'isola. Interstellare 3-1 al Barcellona nella semifinale di andata di Champions League. Polemiche per il comportamento di Balotelli a fine partita. Buongiorno dal TG1. John Elkann è il nuovo presidente della Fiat. Lo ha nominato questa mattina il consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico dopo le dimissioni di Luca di Montezemolo e subito dopo l'approvazione dei conti trimestrali e l'incontro dei vertici Fiat con gli analisti per la presentazione al mercato del piano strategico per il periodo 2010-2014. Ma per i particolari ci colleghiamo con Torino, linea a Loris.
Ancora buon pomeriggio, siete sulla Radio Vaticana in diretta, come sempre a quest'ora abbiamo ascoltato i titoli del TG1 delle 13.30, vi ricordo che alle 14 ci sarà il radiogiornale della Radio Vaticana. Riprendiamo la nostra diretta di oggi che stiamo dedicando alla presentazione del secondo rapporto dello European Migration Network, della rete europea per le migrazioni. Oggi alla Radio Vaticana il convegno per presentare questo documento che si occupa di minori non accompagnati, ritorni assistiti, protezione internazionale. In studio con noi questa mattina c'è Antonio Ricci del Centro Studi IDOS della Caritas Migrantes, al quale proprio il Ministero dell'Interno ha dato il compito proprio di occuparsi per l'Italia di questo rapporto, di questi dati. Con noi anche Padre Lamanna, direttore della Fondazione Centro Astalli, e anche Monsignor Perego, direttore della Fondazione Migrantes. Ringrazio ancora i nostri ospiti. Questa mattina, sentivate poco fa nel TG1, questa mattina Benedetto XVI nell'udienza è tornato a parlare del suo recente viaggio a Malta. Ha detto: crocevia naturale, Malta è al centro di rotte di immigrazione, uomini e donne come un tempo San Paolo approdano sulle coste maltesi, talvolta spinti da condizioni di vita assai ardue, da violenze e persecuzioni. Ciò comporta naturalmente problemi complessi sul piano umanitario, politico e giuridico. Questo per tornare proprio all'attualità anche ecclesiale degli argomenti che stiamo trattando. Dunque, Antonio Ricci, il Centro Studi IDOS, dicevamo nella prima parte che i minori stranieri non accompagnati in Italia al momento in cui raggiungono la maggiore età si trovano di fronte a una difficoltà proprio dal punto di vista normativo, non è vero?
Sì, come diceva Don Perego, un percorso spezzato, perché di fatto i prerequisiti necessari per la conversione del permesso di soggiorno escludono l'80-90% dei ragazzi presenti, perché sono un arrivo prima dei 15 anni e la possibilità di aver effettuato un percorso di integrazione di almeno 2 anni, con tutti i ritardi connessi poi che conosce l'accoglienza e l'avvio di questi progetti di integrazione. Questo significa però di fatto che ci troviamo di fronte a delle politiche che vedono nel minore non accompagnato un oggetto da rimpatriare. Eppure nel corso del convegno abbiamo avuto l'agenzia che si occupa del ritorno dei migranti e in particolare quelli non accompagnati, che ha testimoniato che è vero, le indagini sulle famiglie in patria si possono fare, ma i prerequisiti per far ritornare questi bambini in patria non esistono, perché in 2 anni l'OIM è riuscito a fare solo 5 rimpatri. Pensate, su 8.000 del 2008 solo 5. Quindi di fronte a questa situazione dobbiamo pensare con maggiore attenzione a strumenti di integrazione, e da questo punto di vista delle esperienze positive vengono dal confronto con altri paesi europei, perché abbiamo visto come Gran Bretagna o Belgio e altri paesi cercano di prolungare il permesso di soggiorno del minore non accompagnato dopo i 18 anni in vista di una ricerca da lavoro o di una formazione scolastica. Queste sarebbero delle buone prassi che in qualche maniera sarebbe interessante vedere implementate nel nostro paese. Il pacchetto sicurezza è una novità di metà del 2009, stiamo soffrendo tanto, c'è un grande dibattito, stanno soffrendo soprattutto i diretti interessati, i bambini. Speriamo che si possa fare ancora in tempo a trovare un correttivo adeguato che permetta di dare speranza a chi ha il futuro davanti a sé, i bambini.
Quindi il ritorno volontario assistito, che sarebbe una forma che certo non risolverebbe il problema dei minori stranieri non accompagnati in Italia, ma darebbe una grossa mano a inquadrarlo in maniera da tutelare proprio meglio i diritti di questi bambini, però non è previsto giuridicamente in Italia?
No, è previsto, ma per fortuna le nostre istituzioni sono così garantiste che non trovano necessario implementare il ritorno laddove non ci siano le garanzie. Quindi nel corso degli ultimi 2 anni ne sono stati implementati 5 perché solo in 5 casi c'erano delle garanzie di reinserimento del minore non accompagnato. Questo strumento funziona bene con gli adulti, perché gli adulti sono spesso migranti economici e si possono aiutare a reinserirsi anche economicamente nel contesto di partenza. Con i minori è molto più delicato il fenomeno, ci vuole molto più tempo e molto spesso il tempo necessario per l'indagine fa sì che il minore non sia più minore, sia diventato maggiorenne e con l'attuale legislazione sia diventato un immigrato irregolare.
Padre Lamanna, lei sì. È testimone diretto di questo tipo di problematiche sì. Umane alla fine poi.
È l'ennesima dimostrazione che il pacchetto sicurezza va a colpire quelle persone che sono già in Italia e che avremmo tutto quanto l'interesse di offrirgli opportunità per proseguire un cammino di integrazione. Non comprendo la logica che può esserci nell'avviare dei processi con dei minori che poi si vedono interrotti al compimento del 18° anno. Con misure del genere ce ne sono diverse all'interno del pacchetto sicurezza, per cui ci porta a dire che vanno a colpire quelle persone che sono già in Italia e, ripeto, avremmo tutto quanto l'interesse di tutelare nell'offrirgli opportunità di integrazione. Non andiamo a colpire gli irregolari, ma è un sistema assurdo perché li produce gli irregolari. Il minore che non trova lavoro e non ha contratto molto probabilmente rimane da regolare che era irregolare sul territorio nazionale.
Anche perché proprio guardando dal punto di vista obiettivo la situazione di un minore straniero non accompagnato che arriva in Italia ha una tutela dal punto di vista giuridico e poi si ritrova dopo anni che vive qui a compiere i 18 anni e invece improvvisamente si trova abbandonato proprio dalle istituzioni e in crisi ha poco senso, no?
È importante tenere presente di chi è il minore. Un buon numero di minori che arrivano ad esempio dall'Afghanistan e che noi incontriamo sono ragazzi che hanno vissuto dei traumi. Vedersi la testa del fratello nel giardino di casa e quindi essere preso dalla madre, essere affidato al trafficante per essere portato in un paese sicuro, è una situazione che merita una profonda attenzione. Con questo ragazzo si inizia tutto quanto un percorso per cercare di portarlo a fare pace con la storia drammatica che
e
si
quando
porta
questo
lì.
Percorso magari è
quando
ultimato
percorso,
un nuovo trauma
la vita viene di nuovo azzerata bruciando tutto quanto è stato fatto con lui per rimetterlo in piedi.
Tra l'altro lei, padre Lamanna, ha usato questa mattina un'immagine molto cinematografica, potrei dire, che è molto efficace. Immaginiamoci un giovane afghano in situazione di disagio evidente anche dal punto di vista fisico che si aggira per un deserto di questo grande paese asiatico mentre dietro di lui ci sono delle esplosioni, no? Durante la guerra, allora ci commuoviamo. Se lo stesso giovane lo mettiamo in una strada di Roma, sì, invece più che commuoverci magari ci infastidisce perché diciamo ecco cos'è un ennesimo mendicante, un ennesimo sì, che va a togliere
questo
possibile sì, criminale. Questo è uno scarto sì, psicologico interessante.
È qualcosa di veramente interessante che dice del nostro livello culturale che impoverisce la nostra umanità. A livello emotivo reagisco quando vedo l'immagine in un filmato. Nella realtà, quando è a contatto con me, rinuncio a quell'incontro, a una relazione che mi porti a riconoscere l'altro, soprattutto l'altro sofferente, bisognoso, in difficoltà, ma diventa un problema, un fastidio, per cui la stessa persona che si commuove guardando la televisione è capace di chiamare i vigili perché c'è un gruppetto di ragazzi afghani che non per loro scelta magari dormono per strada.
Sono le 13.45, non voglio trattenere ancora troppo i nostri ospiti che, come vi dicevo, questa mattina sono stati protagonisti di un lungo e interessante convegno qui alla Radio Vaticana. Su questi aspetti, dottor Ricci, ha qualcosa ancora da aggiungere? Poi lasciamo, come è successo questa mattina, le conclusioni a Monsignor Perego.
Un altro aspetto che si è trattato è stato quello della protezione internazionale. Ci sono delle buone prassi che riguardano l'Italia, che ha delle forme di protezione che sono comunque dimostrano un carattere di di flessibilità, non sono adeguate rispetto a quello che è l'emergenza che affrontiamo, perché siamo in una posizione geopolitica che ci arrivano profughi dal Kurdistan, dal Darfur eccetera, ma è una buona prassi che non vogliamo perdere, quindi anche su questo si è riflettuto oggi come piattaforma però di partenza, non di arrivo.
Ecco, l'importanza che queste politiche migratorie abbiano uno sviluppo e a secondo anche questi modelli che sono presenti in questa rete possano radicarsi ancora di più sul territorio, diventare delle buone pratiche utilizzate sul serio, mi sembra, Monsignor Perego, che sia stata sottolineata da lei questa mattina quando ricordava un fattore storico-demografico, cioè il fatto che nel 2040 circa il grande continente africano, che è proprio a sud dell'Italia, a sud dell'Europa, avrà una esplosione demografica spaventosa, sarà fatto in gran parte da giovanissimi e sopra avrà un'Europa sempre più vecchia. In qualche modo sono dati che suggeriscono una probabile continuazione, se non aumento, dell'immigrazione, e quindi chiedono ai paesi europei, all'Italia in primis per la sua posizione geografica, di sviluppare una nuova cultura, una nuova politica, un nuovo modo per davvero, come diceva il prefetto Malandrino questa mattina, ricordarsi che l'immigrazione è un'opportunità, può essere una risorsa, ma va gestita al meglio, perché l'immigrazione continua.
Certamente continua. Stamattina ricordavo il fatto che fra 40 anni l'Africa da 1 miliardo di persone diventerà di 2 miliardi di persone con un'età media di 19 anni. Sono i nostri vicini di casa, insieme all'India e alla Cina, che insieme avranno 3 miliardi di persone. E l'Europa vedrà un declino di 40 milioni di persone. Questo significa che il futuro è nell'incontro, il futuro è nella cooperazione internazionale, il futuro è nella protezione sociale, tutte politiche che in Europa sono ancora deboli. Un'Europa che è stata costruita con una forte attenzione all'economia, ma che oggi chiede fortemente un'attenzione a tutto ciò che è sociale. Un'Europa sociale che va costruita a partire anche da questi volti di vulnerabili che il rapporto ha messo in evidenza, i volti dei minori, i volti degli adulti, delle famiglie, delle donne, delle vittime di tratta, che chiedono fortemente un'attenzione nuova, ma alla luce anche di essere un po' i corifei, i protagonisti che dietro hanno una storia di paese dove altre famiglie, altri minori, altre storie chiedono una nuova politica internazionale. Credo che questo rapporto sia una grossa sollecitazione a rivedere alcune modalità della politica anche internazionale, oltre che la politica sociale, facendo in modo che parole come protezione sociale e cooperazione sociale siano le parole centrali rispetto invece a espulsione e respingimento. Le une sono intelligenti, le altre rischiano di far ritornare all'interno del nostro paese continuamente persone e continuamente alimentare forme di sfruttamento, lavoro nero e di dimenticanza sociale.
Grazie davvero a Monsignor Perego, direttore generale della Fondazione Migrante. Io ringrazio anche gli altri nostri ospiti, padre Giovanni Lamanna del Centro Astalli, Antonio Ricci del Centro Studi IDOS della redazione dunque del dossier statistico Immigrazione Caritas Migrantes. Grazie a tutti voi. Abbiamo cercato di raccontarvi il convegno che si è svolto questa mattina alla Radio Vaticana, che era incentrato sul secondo rapporto nazionale dello European Migration Network, minori non accompagnati, rimpatri assistiti, richiedenti asilo. Ringrazio Mario Scattoni in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.
Questo programma è stato presentato da Alitalia. Vola con Alitalia da Malpensa a Miami. Scopri le nuove rotte sul sito alitalia.com.